Moroni, che è stato trasferito, il vice segretario dottoressa Sottosanti è in ferie, il dottor Pellicci sostituisce la dottoressa Sottosanti. A procedere all'appello, grazie.
Sabrina Sergio Gori, Sauleo Massi, Romiti Gabriele, Borgioli Mirko, Nicolai Simone, Marini Luca, Fortini Alessandro, Migliorini Alessandra, Cafissi Lorenzo, Galigani Leonardo, Magazzini Nicola, Nannini Marco, Musumeci Riccardo, Ciottoli Maurizio, Bianchi Massimo, Nicolai Mario, Ferranti Daniele, Mantellassi Lorenzo, Cialdi Alessandro, Mazzoni Andrea e Pratesi Gabriele. Sono 14.
Propongo come scrutatori Bianchi, Marini e Magazzini. Chi approva? Approvato all'unanimità. Il sindaco per le comunicazioni.
Buonasera a tutti. Innanzitutto un ringraziamento al dottor Pellicci che è qui in tournée, si potrebbe dire. E senza di lui logicamente questo consiglio non avrebbe potuto svolgersi, quindi lo ringrazio davvero di cuore. La comunicazione riguarda una a sua volta comunicazione dell'azienda ASL di Pistoia e ve la leggo, riguarda appunto la Casa della Salute e il Caselli. Dunque, in relazione alla nota del 9/6/2010, che è una lettera che io ho fatto in cui gli domandavo le informazioni su questi argomenti, presa visione della comunicazione inviata dal direttore dell'area funzionale tecnica, ingegner D'Arrigo, si comunica quanto segue. Si prevede il completamento della progettazione definitiva nel mese di ottobre 2010 e l'esecutiva nel dicembre 2010. Per quanto riguarda gli ospiti dell'RSA Caselli, l'ASL, il responsabile della zona distretto pistoiese, il dottor Torselli, nuovamente scrive che in relazione al prossimo trasferimento degli ospiti dell'RSA e centro diurno Caselli, al fine di consentire i previsti lavori di ristrutturazione dello stesso edificio, la informo sulla tempistica e le modalità previste per quanto in oggetto. L'apertura dell'RSA Villone Puccini è prevista per la seconda metà di agosto, dopo che sarà acquisita l'autorizzazione al funzionamento. Prima del trasferimento degli ospiti dal Caselli al Villone, saranno sostenuti colloqui con i familiari o gli amministratori di sostegno di ciascun ospite. Il calendario sarà predisposto con appuntamenti a partire da 3 settimane prima dell'effettivo trasferimento. Detto periodo è ritenuto congruo per evitare le ansie che potrebbero derivare da un lasso di tempo troppo lungo, ma anche sufficiente a evitare un eccessivo precipitare degli eventi. Nel caso dei colloqui, un ciascun familiare sarà illustrata la struttura, il suo funzionamento, dando garanzia di continuità attraverso gli operatori che già conoscono gli ospiti e anche la responsabile di struttura che rimane invariata. Per quanto riguarda il centro diurno, il trasferimento è previsto a far data dal mese di ottobre dall'attuale struttura alla sede locale OAMI. Sarà seguita la stessa procedura con i colloqui individuali con i familiari e verrà considerata la possibilità per loro di prendere visione dei locali dell'OAMI e di conoscere il nuovo personale e la nuova responsabile. Questa era una comunicazione che mi sembrava doveroso fare al Consiglio Comunale e che ringrazio per l'attenzione.
Grazie Sindaco. Primo punto all'ordine del giorno. Lettura e approvazione verbale sedute Consiglio Comunale 10 maggio 2010 e 4 giugno 2010. Chi approva? Approvato all'unanimità. Secondo punto all'ordine del giorno, bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2011-2012, quinta variazione, prego Assessore Giovannetti.
Buonasera a tutti. Inizio con l'illustrare, come già fatto in precedenza in Commissione, quelle che sono le variazioni che comprendono questa, diciamo, manovra di bilancio che abbiamo posto in essere. La gran parte delle variazioni sono semplicemente storni fra i vari capitoli che sono assegnati ai vari servizi. Quelli che io evidenzierò sono soltanto quelli finanziati con maggiori entrate. Relativamente alla parte corrente abbiamo delle maggiori entrate relative alla addizionale IRPEF per 81.843,77 euro. I vari servizi che hanno richiesto maggior fabbisogno finanziato con queste maggiori entrate sono il servizio AGAN, che ha richiesto 25.114,78 euro in relazione a spese legali dovute alla costituzione in giudizio per l'avvenuta notificazione di 3 ricorsi al regolamento urbanistico. Il servizio lavori pubblici, che richiede variazioni per la parte corrente per 31.728,69 euro, dei quali uno relativo ai corsi di formazione dei lavoratori in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro per 10.371,60, uno per la manutenzione dell'impianto aspirante della mensa centralizzata per 10.000 euro. Il servizio lavori pubblici richiede anche una variazione per quanto riguarda la parte investimenti, di complessivi 188.000 euro, finanziati con l'applicazione dell'avanzo. Tali investimenti sono relativi a l'insonorizzazione del gruppo di raffreddamento del polo tecnologico per 5.000 euro, l'impianto antincendio della scuola elementare di Catena per 60.000 euro, maggiori interventi, diciamo, interventi di manutenzione straordinaria sull'illuminazione pubblica per 20.000 euro, lavori supplettivi all'impianto sportivo Caramelli per 20.000 euro e lavori di mitigazione idraulica dell'area della piscina comunale per 83.000 euro. I servizi sociali hanno richiesto delle variazioni sempre relativamente alla parte corrente per complessivi 45.746,73 euro, dei quali 40.000 riferito a un contributo per le politiche giovanili che ci ha dato assegnato dalla Regione Toscana e 4.096,73 interventi di salute anziani per il periodo estivo sempre relativo a contributi della Regione Toscana. Il servizio personale e organizzazione ha avuto una maggiore entrata di 2.500 euro a seguito di corsi di formazione fatti presso il nostro ente, che erano però aperti alla partecipazione del personale anche di altri enti. Il personale di altri enti ha partecipato e ci ha consentito di avere una maggiore entrata di 2.500 euro che è stata destinata ai corsi di formazione per i nostri dipendenti. Infine, il servizio finanziario e l'economato ha richiesto l'impiego, l'incremento di capitoli per 25.000,30 euro relativamente a i fabbisogni che si sono individuati, sono sorti nel corso dell'anno, relativi a materiale igienico-sanitario presso l'asilo nido e la mensa e per adeguare delle utenze, principalmente dell'acquedotto. Quindi con questo io ho finito.
Grazie Assessore. Chi vuole intervenire? Consigliere Pratesi.
Scusate. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Solamente per avere alcune, diciamo così, informazioni in più rispetto a quello che è stato detto in Commissione. La prima cosa è l'impianto antincendio di 60.000 euro alla scuola della Catena. Volevo sapere, è un nuovo impianto antincendio? E le altre scuole sono tutte dotate di impianto antincendio? Questa è la prima cosa che ci preme sapere. L'altro aspetto, in commissione è stato detto che l'avanzo, il conto capitale, per quanto riguarda la parte del conto capitale, l'avanzo era esaurito e che rimanevano invece circa 100.000 euro di avanzo non vincolato. Si vorrebbe sapere, visto che in commissione è stato possibile, sapere a quanto ammonta allo stato attuale il fondo di riserva. L'altra domanda invece riguarda l'aspetto degli 80, della variazione di bilancio degli 83.000 euro per quanto riguarda la messa in sicurezza della piscina. Scusate. Noi abbiamo chiesto delucidazione ai lavori pubblici, l'architetto Bellomo è stato molto gentile, ci ha mandato una mezza paginetta molto esaustiva, quindi da un punto di vista tecnico la situazione è chiara. Quello che si voleva capire noi è perché questi 83.000 euro sono variazioni di bilancio e non erano state preventivate prima, anche se è vero che il progetto è del 2010, e l'altro aspetto è capire effettivamente se di questa, diciamo così, messa in sicurezza si deve fare carico l'amministrazione comunale o invece potevano far parte di onere di urbanizzazione degli aspetti collegati alla piscina e in qual caso se effettivamente questi 83.000 euro ritorneranno nelle casse dell'amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere Pretesi. Consigliere Bianchi.
Sì, grazie Presidente. La mia era una domanda precisa, la appena fatta al consigliere Pratesi, per sapere appunto questi 83.000 euro riguardo la messa in sicurezza della zona dove verrà fuori la piscina, per sapere appunto se non era prevedibile al momento in cui fu redatto il progetto della piscina che ci fosse comportato questa spesa, visto che una normativa, se non sbaglio, del 2004 prevedeva la classificazione appunto dell'area. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliere Mazzoni, prego.
Solo per un'informazione, nel documento che ci è stato consegnato dall'architetto Bellomo, gli 83.000 euro sono divisi in 72.000 per la deviazione di un fosso, diciamo, che per il problema del rischio idraulico, mentre 11.000 per un incarico per il collaudo dell'impianto natatorio per la piscina. Vorrei sapere come mai non c'è questa divisione, tecnicamente non c'è questa divisione nel bilancio, insomma, almeno non l'ho trovata, può darsi che sia stata una mia mancanza, diciamo. Grazie.
Grazie consigliere Mazzoni, altri interventi? Prego assessore Giovannetti.
Allora, rispondo intanto al consigliere Pratesi relativamente alla domanda sul fondo di riserva. Come ho già spiegato in commissione, con questa variazione il fondo di riserva non c'entra assolutamente niente. È come domandare, vai dall'ufficio ragioneria e glielo chiedi, io ti spiego quello che è l'operazione che è qua. Io ti ho spiegato che cos'era l'operazione, cosa significa avanzo, cosa significa fondo di riserva. Mi trovo qui in consiglio e mi si ridomanda che è fondo di riserva. Mi farò un'autocritica per vedere se non sono stata chiaro, se non ho usato le parole giuste, però ti prego di andare un po' in allegge da qualche parte, perché se no io non so dove battere la testa. Perdonami, ma a questo punto te lo devo proprio dire. E quindi, allora, qui si applica l'avanzo, come ho già spiegato in commissione, dando anche numeri precisi. Noi avevamo un avanzo complessivo di 795.811,18 euro. Questo avanzo era così composto: 139.558,04 fondi vincolati, 537.215,07
fondi per il finanziamento spese in conto capitale e 119.038,07 fondi non vincolati. Con la prima variazione di bilancio che abbiamo fatto relativa alla scuola di Vignole abbiamo utilizzato 370.000 euro. Con questa operazione i 188.000 euro di spesa per investimenti sono stati finanziati con 167.215,07 facenti parte dei fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale che a questo punto sono rimasti pari a zero. Fondi non vincolati per 20.784,93 per i quali sono rimasti ancora disponibili 98.253,14 euro. E questa è la parte di applicazione dell'avanzo per la spesa in conto capitale. Bene. Relativamente agli impianti antincendio è stata fatta la richiesta di intervenire sulla scuola di Catena perché si è manifestata la necessità in quella scuola. E qui ci siamo. Poi la domanda che mi ha fatto invece il consigliere Bianchi, sono andata a rivedere, vediamo un pochino quelle che sono le richieste del Servizio Lavori Pubblici. Il Servizio Lavori Pubblici ha riepilogato, ha dato il totale di 83.000 euro, bene, però questi 82.000 euro sono ripartiti in due capitoli, il 6.753 e il 6.733, quindi nella variazione complessiva non si indicano i singoli specifici capitoli che fanno parte di un unico intervento. L'importo complessivo è quindi 83.000 euro, con la ripartizione che, con la ripartizione che ha evidenziato lui. Credo aver finito.
Grazie Assessore Giovannetti. La parola al Vice Sindaco Mazzanti per le risposte su domande ben precise dei consiglieri. Prego.
Buonasera. No, io non, chiaramente non entro nel merito della manovra che ha illustrato, che ha spiegato il mio collega Giovannetti. Ho chiesto di intervenire solo per rispondere ad alcune questioni tecniche, diciamo così, che sono state sollevate. Perché l'impianto antincendio della scuola della Catena da un punto di vista tecnico? Il plesso della Catena è un plesso che è datato negli anni. Plesso datato negli anni e non è mai stato dotato di questo tipo di impianto. C'è stato anche un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco che hanno rimarcato l'esigenza di questo impianto nella struttura scolastica e quindi ci siamo attivati pur nelle difficoltà economiche in cui siamo per reperire i danari per andare a realizzare in quel plesso scolastico l'impianto antincendio. Noi abbiamo, grazie alle capacità di investimento degli anni passati e grazie a delle politiche mirate fatte da questa amministrazione e da quelle precedenti, una serie di plessi scolastici estremamente moderni ed estremamente funzionali. Quindi sono tutti dotati di questa tipologia di impianto, solo quell'impianto lì, solo quel plesso lì non è dotato di impianto antincendio e poi credo ci sia qualche altra piccola scuola periferica che non ha ancora oggi questo tipo di impianto, ma si tratta veramente di piccole scuole periferiche, diciamo di modeste entità, forse quella di Buriano e quella di Barba non hanno ancora l'impianto antincendio, però non sono sicuro, prendetela con beneficio di inventario, vi prego, perché non ho verificato. Per quanto riguarda l'intervento che si va a fare per la mitigazione del rischio idraulico sulla struttura polivalente della piscina lì a Vignole, è chiaro che l'intervento, io cerco di fare un discorso complessivo senza stare a rispondere a domande precise, è chiaro che l'intervento era ben previsto sin dal momento in cui abbiamo iniziato la progettazione della struttura. Andava previsto perché, come ricordava il collega Bianchi, il piano del PAI vincola quell'area a P3 e quindi dobbiamo trovare lo spazio necessario per quell'acqua che non viene più assorbita dal terreno che andiamo a edificare e a realizzare il parcheggio. Quindi l'intervento che noi si va a fare era previsto, non era previsto però nel progetto, nei primi tipi di progetto. È stato progettato con il progetto definitivo dell'intervento che risale a giugno 2010. L'intervento quindi prevede la mitigazione del rischio idraulico solo ed esclusivamente per quanto riguarda la struttura polivalente della piscina ed il parcheggio collegato alla piscina. Non riguarda l'intervento privato che viene fatto contestualmente nell'area. Riguarda solo ed esclusivamente la parte pubblica. È chiaro che trattandosi di un intervento che riguarda la parte pubblica, lo paga l'amministrazione, a meno che non si facesse la scelta di destinare degli oneri d'urbanizzazione della parte privata per fare questo intervento, ma è chiaro che facevano meno intervento per quanto riguarda la realizzazione delle opere con gli oneri o di loro competenza. Quindi abbiamo fatto la scelta di finanziarlo noi con danari pubblici questo intervento. Poi qual è l'altra domanda? La domanda dell'importo della cifra. L'importo della cifra praticamente è stata suddivisa in 72.000 euro per quanto riguarda le spese stimate per l'intervento. Poi 11.000 euro, diciamo che sono una cifra che abbiamo ritenuto di dover accantonare per quanto riguarda alcuni collaudi. Noi come ufficio tecnico sapete benissimo che per quanto riguarda i collaudi cerchiamo di farli tutti con nostro personale e con nostre attrezzature. Ci sono una serie di collaudi che non è possibile farli perché non abbiamo né il personale che ha le idoneità per poter fare questi collaudi e non abbiamo le strumentazioni adatte a questi tipi di collaudi. Quindi questa cifra, non è che con questa cifra si faccia tutto il collaudo generale dell'intervento, ma è una cifra, io dico modesta, perché gran parte dei collaudi saranno fatti dal nostro personale, che abbiamo accantonato per andare a collaudare quella struttura per quei collaudi, se non sbaglio il collaudo meccanico, non ricordo bene perché non ricordo tecnicamente neanche come si chiama, ma non è possibile farlo perché non abbiamo personale che ha le capacità e l'idoneità per farle, neanche le strumentazioni per poter realizzare questo tipo di collaudo.
Grazie signor Vice Sindaco. Chi vuole intervenire per dichiarazione di voto? Non ci sono interventi. Consigliere Pratesi.
Grazie Presidente. Allora, ringrazio innanzitutto l'assessore Mazzanti perché il vice sindaco perché ha dato delle risposte. Uno può essere d'accordo, può non essere d'accordo, ma le risposte sono state precise. Assessore Giovannetti, io ho fatto una domanda molto banale, molto semplice, che è stata fatta anche in commissione da me. E ho chiesto quanto era rimasto del fondo di riserva in commissione. L'ho richiesto qui, anche se effettivamente è vero, le variazioni non riguardano il fondo di riserva, ma ho chiesto di sapere quanto è il fondo di riserva. E trovo veramente peculiare, e non mi viene altro aggettivo, che l'assessore al bilancio in consigli comunali dica vai a fartelo dire dalla ragioneria. Allora io gli faccio la domanda, quanto è il fondo di riserva del comune? Il nostro voto è negativo.
Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Pongo in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno, bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2011-2012, quinta variazione. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Zero. Hanno votato a favore il Partito Democratico, la sinistra, contrari Lista Città per Te, UDC e Alleanza Nazionale verso il Popolo della Libertà e Forza Italia verso il Popolo della Libertà. Sulla stessa delibera è richiesta l'immediata eseguibilità. Chi approva? Contrari? Astenuti zero. Hanno votato a favore Partito Democratico, la sinistra, UDC, contrari Lista Città per Te e Alleanza Nazionale e Forza Italia verso il Popolo della Libertà. Punto numero 3 all'ordine del giorno, prima variante normativa al regolamento urbanistico, manutenzione delle norme tecniche di attuazione, approvazione ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 3 gennaio 2010, numero 1, assessore Gaggioli, prego.
Buonasera. Questa variante detta di manutenzione delle norme tecniche è stata adottata il 26 di aprile e a seguito della pubblicazione sono pervenuti due contributi, una classificata come osservazione del servizio edilizia e poi un contributo istruttorio della Regione Toscana. Praticamente le controdeduzioni sono sostanzialmente favorevoli all'accoglimento di questi contributi, sia di quello della Regione Toscana che prevedeva di ribadire nell'articolo 189 l'obbligo del rispetto delle norme regionali vigenti in materia, quindi non aggiunge niente se non probabilmente uno scrupolo regionale di precisazione di una cosa che insomma si può dire era scontata. Per quanto riguarda invece l'osservazione del servizio edilizia, come abbiamo avuto modo di illustrare in dettaglio durante la seduta della commissione consiliare, si va a modificare l'articolo 93 che riguarda il calcolo della superficie utile lorda, una definizione per chiarire meglio quando le scale contribuiscono, fanno, come si dice, superficie utile lorda e quando no, e l'altra modifica, quella dell'articolo 142, riguarda invece un errore per cui un comma era corretto ma nella stesura definitiva delle norme era stata collocato in un articolo sbagliato. Quindi semplicemente questo comma è stato cancellato da un articolo e scritto nel suo articolo a cui faceva riferimento. Quindi si può dire a conclusione che non essendo pervenute osservazioni che hanno messo in discussione aspetti sostanziali della variante, come abbiamo visto appunto in commissione, proponiamo stasera l'approvazione definitiva.
Grazie, assessore Gaggioli. Chi vuole intervenire? Consigliere Cialdi, prego.
Sì, buonasera. Io non ho granché da dire riguardo al contenuto della variante, perché il contenuto della variante è giusto, cioè è corretto e riprende anche delle richieste fatte sia da cittadini che da tecnici riguardo questo primo utilizzo del regolamento di uno strumento nuovo come regolamento urbanistico. Vorrei fare una domanda però all'assessore, che non entra nel merito di questa cosa per ovvi motivi, ma mi chiedo, vi ricordate quando fu approvato una modifica all'articolo 52 attraverso una delibera di consiglio E quando noi ci stupimmo di questo, cioè che si potesse modificare un articolo di regolamento urbanistico attraverso una delibera di consiglio, e ci stupimmo poi, anzi, o meglio, non ci stupimmo del fatto che questa stessa modifica fu riportata in questa variante, che è la sede opportuna, che è il posto giusto. Io non ho sentito da parte di nessuno della Giunta dire effettivamente avevamo fatto una forzatura. Io all'epoca chiesi l'intervento del segretario, il segretario garantì che era tutto a posto, chiesi ai consiglieri di maggioranza di valutare bene cosa andavano a approvare e fui ovviamente inascoltato. E sono qui a domandarmi per quale motivo allora non sono stati predisposti bandi che, leggendo sul giornale, sembrano pronti da tempo, visto che non ci dovevano essere ostacoli alla pubblicazione di questi bandi, visto che con una delibera di consiglio comunale si era modificata la possibilità di eliminare l'obbligo di menzionare la commissione giudicatrice di detti bandi fin dal primo momento di pubblicazione. Io ritengo che allora fosse stata fatta una grossa forzatura che poteva anche inficiare il buon andamento dei bandi, che per inciso io continuo a non valutare positivamente, ma questo è un inciso mio. Spero di aver torto, perché per il bene di Quarrata io spero di aver torto e che tutto funziona a meraviglia. Però mi chiedo e vi chiedo, non sarebbe giusto che una volta tanto che la Giunta non fa una cosa corretta e giusta e che qualcuno glielo fa rimarcare, sia anche, credo, doveroso dire probabilmente avevamo torto, abbiamo corretto, perché con questa delibera di giunta, di consiglio, ma che va a modificare con l'iter giusto una norma di regolamento urbanistico, si va a fare quello che si doveva fare da subito. Niente, io non ho altro da dire riguardo a questa delibera, perché la condivido, speravo come quando è stata adottata fosse ancora più completa, cioè che prevedesse ulteriori possibilità, non sto a ridire quello che avevo detto allora, riguardo ai fabbricati che sono sul confine tra due tipologie di zona, ma la condivido in toto, quindi condivido tutta la norma così come è stata prima adottata, poi modificata con queste osservazioni che di fatto però non incidono nella bontà delle norme, e quindi il nostro voto è positivo, con quell'inciso che ho detto prima.
Grazie consigliere Cialdi, chi vuole intervenire? Non ci sono interventi, la parola all'assessore Gaggioli, prego.
Sì, sarò brevissimo, solo per una precisazione sulla parola usata dal consigliere Cialdi, una forzatura. Noi non siamo abituati a fare mai forzature, meno che mai su questioni dove ci possono essere aspetti legali, no? Perché forzatura vorrebbe dire, sarebbe, quello che abbiamo fatto forse è il contrario di una forzatura. Cioè, una forzatura è quando un'amministrazione vuol fare una cosa e in qualche modo spinge, no, i suoi uffici legali a dire appoggiateci su questo. Assolutamente no. Noi abbiamo portato in Consiglio Comunale una delibera che è stata preparata dagli uffici con tutti i pareri legali e considerata e ribadita come delibera perfettamente corretta, ma non perché gli si è chiesto noi. Così ci è stata preparata e legalmente corretta.
Quindi respingo totalmente l'idea che noi si sia previsto di fare una forzatura, assolutamente, non c'erano neanche i motivi, non c'erano neanche le ragioni, se ripensate benissimo a quello che era il merito, no, della questione. Semmai siamo da questo punto di vista eccessivi nell'aspetto opposto, nello scrupolo, quasi anche nel timore, no, che un'esperienza che riteniamo importantissima e che mi fa piacere tutto sommato che al di là del non essere valutata positivamente almeno si riconosca la possibilità che questo strumento creato dall'amministrazione possa contribuire al bene del nostro territorio. Poi lo vedremo nella pratica. Però credo che tutti riconosciate che per questo motivo è stato fatto. Non ci sono altri motivi, è uno strumento creato per dare al territorio più di quello che normalmente gli strumenti urbanistici riescono a dare, al bene comune del territorio. Quindi questo è stato lo scopo che ci ha guidato e credo che tutti questo lo debbano riconoscere. Lo scrupolo eccessivo, dicevo, qual è? È un po' quasi il timore che un percorso così nuovo, così importante, possa in qualche modo avere dei problemi per dei formalismi giuridici. Quindi questo aspetto, unito al fatto che, e lo ribadisco perché forse è la cosa sostanzialmente più importante, unito al fatto che una situazione di crisi economica che fa sì che in questo momento l'edilizia intera sia in una fase abbastanza di debolezza, ci ha spinto a ritardare un altro pochino l'emissione del bando. Quindi abbiamo unito un po' un aspetto di dare un altro pochino di tempo perché questo strumento sia recepito e soprattutto riprenda un po' di spinta a investire, perché poi di questo si tratta. Abbiamo unito questo a uno scrupolo proprio di essere più corretti, più sicuri, più inattaccabili possibili, sapendo poi che inattaccabili totalmente probabilmente non si riesce mai ad esserlo, perché l'ambito così delle scelte amministrative, come sapete, no, è estremamente complesso, specialmente quando si cerca di percorrere anche delle strade che ancora non sono state percorse. Quindi questa precisazione è solo per dire: quello che sicuramente non c'è stato è stata una forzatura, no? Ma unendo questi due elementi, ecco, diciamo che alla fine la scelta è stata quella di posticipare di 2 mesi circa rispetto a quella che era un po' l'idea, ma era un'idea. Abbiamo sempre detto che con il bando volevamo partire quando ci sembrava che si fossero un po' maturate le condizioni economiche, per cui, ecco, l'aspettativa di un esito positivo potesse essere un pochino più alta.
Grazie assessore Gaggioni. Per dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Fratesi.
Grazie Presidente. Noi voteremo a favore, quindi tolgo subito la questione. Solamente una piccola precisazione, assessore Gaggioli. Io mi ricordo si è fatta una bella discussione in Consiglio Comunale su quell'aspetto e anche in Commissione. E credo che la necessità di posticipare il bando per questioni economiche, se c'è ora, forse c'era anche qualche mese fa, forse un attimo di ripensamento in quella sede poteva essere più doveroso. Grazie.
Grazie consigliere Pretesi. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Pongo in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno. Prima variante normativa al regolamento urbanistico, manutenzione delle norme tecniche di attuazione, approvazione ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 3 gennaio 2010, numero 1. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità. Sulla stessa delibera è richiesta l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Approvato all'unanimità. Punto numero 4 all'ordine del giorno, modifica al regolamento edilizio approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 66 del 9/11/2009. La parola all'assessore Gaggioli.
Il regolamento edilizio è entrato in vigore nella sua completezza il 9 gennaio di quest'anno. Il regolamento edilizio, a differenza di quello urbanistico, è uno strumento più snello, uno strumento che anche molto più spesso ha bisogno di essere sottoposto a verifica. È proprio nella sua natura di essere uno strumento che continuamente cerca di rispondere a tutte quelle criticità che si manifestano proprio quotidianamente nella pratica istruttoria degli uffici. Per cui è prassi abituale che qualora emergano appunto difficoltà, problemi di interpretazione, difficoltà di attuazione di una norma, ecco, si metta in discussione, si modifichi, anche perché appunto è uno strumento nella sua procedura estremamente snello nelle modifiche. Quindi le modifiche che andiamo a proporre stasera, come abbiamo già illustrato anche queste in commissione consiliare, sono modifiche nate da problematiche precise emerse su qualche caso concreto. Ma quello che ci ha mosso soprattutto a portare in consiglio delle modifiche sono soprattutto relative all'allegato A. L'allegato A è quella parte del regolamento edilizio che disciplina la qualità, i requisiti di qualità sociale e ambientale delle costruzioni. Questi requisiti si applicano a tutte le nuove costruzioni, ma il regolamento edilizio prevedeva anche per gli interventi che comportano delle semplici addizioni funzionali, la persona che deve fare, che ne so, una stanza in più, e che ovviamente gli è permesso dalle norme, anche a queste richieste c'era comunque l'allegato A, prevedeva una verifica, pur semplificata, dei requisiti di sostenibilità. Una valutazione di quello che sono stati i primi casi concreti che sono capitati ci ha fatto pensare che questa richiesta in questo momento potesse essere eccessiva, un peso eccessivo. Non perché non crediamo nella richiesta di una maggiore qualità sociale e ambientale, ma proprio perché vogliamo che questa richiesta di maggiore qualità sociale e ambientale si verifichi, ma si verifichi sugli interventi che hanno poi un peso, un impatto sul territorio, quindi gli interventi sostanzialmente di nuova costruzione. Ora, imporre invece una verifica, pur ho detto semplificata, anche per piccolissimi interventi, magari di una piccola addizione, rischiava di, da una parte, appesantire questo tipo di pratiche, dall'altra in qualche modo allargare talmente il campo e diminuire quindi le possibilità invece di fare una verifica seria, scrupolosa, di quelle pratiche che invece effettivamente hanno un maggiore impatto sul territorio e come tale quindi è bene che abbiano dei requisiti di qualità sociale e ambientale più alti. Ecco, diciamo che è stata un po' questa l'elemento di criticità che ci ha spinto a fare queste modifiche. Poi, con l'occasione di questa, con questo quindi siamo andati a modificare due commi dell'articolo 4 e dell'articolo 8 dell'allegato A, ma non li abbiamo cancellati. Abbiamo semplicemente detto che con questa delibera questi due commi in cui si parla della verifica semplificata sono sospesi, proprio perché per 3 anni, proprio perché non riteniamo che siano nella sostanza sbagliati, ma proprio vogliamo che in questo momento, ecco, quello che ho spiegato prima, concentrare l'attenzione sugli interventi che hanno un maggiore peso sul territorio. Poi con l'occasione sono stati apportati altri piccoli chiarimenti, soprattutto relativamente all'articolo 74, chiarimenti che non ritengo che ora di dover illustrare nei dettagli, poi se ci sono delle richieste di chiarimento magari ci entriamo, ma sono sostanzialmente dei chiarimenti, ne cito uno soltanto, quello che limitava nei tessuti storici la parte di tetto che poteva essere coperta per posizionarci pannelli solari termici o fotovoltaici. Questa è una norma che esiste un po' in tutti i regolamenti edilizi, nei centri storici. Nei centri storici di solito c'è un limite, anche abbastanza stretto, alla parte di tetto su cui è possibile, cioè quanta parte di tetto è possibile coprire con pannelli solari. Che cosa abbiamo fatto? La modifica amplia questa possibilità. Si passa dalla dizione precedente, che era il 20% della falda, alla dizione attuale, che è il 30% della copertura. Quindi si amplia notevolmente la possibilità. Questo perché la pratica ci ha fatto vedere che il rischio era che, alla fine, con la norma precedente, alcuni potevano essere davvero oggettivamente in difficoltà a mettere i pannelli anche per soddisfare quello che è il fabbisogno domestico dell'abitazione, cioè il numero di metri quadri a disposizione non bastava, poteva non bastare, a seconda ovviamente della dimensione del tetto, ma poteva non bastare a soddisfare questa necessità. Quindi nello spirito di favorire il più possibile l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia abbiamo ampliato questa possibilità. Per il resto, ecco, le altre precisazioni. L'articolo 96, è vero, è stato eliminato praticamente l'articolo 96 perché dava delle specifiche su come si debbano realizzare le insegne. Siccome nel frattempo è stato approvato il piano generale degli impianti pubblicitari, che ovviamente interviene in maniera molto più precisa e dettagliata sulle tipologie e le caratteristiche delle insegne, ecco che questa norma del regolamento edilizio, che era una norma ancora molto generica, diventa automaticamente una norma superata. Quindi, per non creare possibili potenziali conflittualità fra le due cose, abbiamo tolto dal regolamento edilizio questo articolo, rimandando semplicemente al piano generale degli impianti pubblicitari.
Grazie assessore Gaggiani, chi vuole intervenire? Consigliere Cialli, prego.
Soltanto per dire che, avendo contribuito in commissione a migliorare alcuni piccoli aspetti di questa delibera, il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere Cialdi. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno, modifica al regolamento edilizio approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 66 del 9 novembre 2009. Chi approva? Approvato all'unanimità. La stessa delibera richiede l'immediata eseguibilità. Chi approva? Approvato all'unanimità. punto numero 5 all'ordine del giorno. Punto numero 5 all'ordine del giorno, regolamento comunale sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, approvazione, la parola al sindaco.
Sì, intanto questa delibera è stata portata in commissione dall'assessore Giovannetti, che ringrazio perché lunedì scorso io non ho potuto partecipare in quanto, da una parte me ne scuso e da una parte sono contenta, i miei figlioli mi avevano organizzato una festa a sorpresa per il mio compleanno, quindi non c'ero per quello. E questa delibera è una delibera praticamente che nasce dalla legge 69 del 2009, che ha introdotto modifiche alla legge 241 del 90. Tra le varie modifiche c'è la riscrittura dell'articolo 2 di questa legge, con l'obiettivo di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti e assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni. Per raggiungere questo obiettivo, la legge 69/2009 ha imposto alle pubbliche amministrazioni di ripensare i termini dei procedimenti amministrativi, laddove naturalmente non ci siano leggi speciali di settore, fissando come limite temporale quello di 30, 90 o 180 giorni per i procedimenti più complessi. Per rispondere a questo adempimento di legge, il Servizio Affari Generali e il segretario generale, il dottor Aronica, che ora appunto è a Terni, ha richiesto a ciascun ufficio l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza con l'indicazione del termine di conclusione dei medesimi. Questo elenco, diviso per ufficio, è già pubblicato sul sito internet nella sezione Trasparenza. Una volta approvato il regolamento, ovviamente, si procederà a pubblicare anche quello. Quindi questa è un'approvazione, un adempimento tecnico richiesto da questa legge. Quindi diciamo così che il vecchio regolamento del 97 è stato completamente riformulato e, come ho detto prima, dopo questa modifica della legge 241 ci sono schede già disponibili dal punto, diciamo così, sul nostro sito, per chiunque abbia interesse di potervi accedere.
Grazie sindaco. Chi vuole intervenire? Non ci sono interventi. Per dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Pongo in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno. Regolamento comunale sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Approvazione. Chi approva? Approvato all'unanimità. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato in data 12 giugno 2010, protocollo numero 29216 dal consigliere Daniele Ferranti, ed avente ad oggetto interventi per la messa in sicurezza di via Firenze. Prego, consigliere Ferranti.
Grazie Presidente. Una brevissima illustrazione di un ordine del giorno che ovviamente scaturisce a seguito dell'ennesimo incidente mortale verificatosi su via Firenze, che vuole essere un'indicazione programmatica sugli interventi da fare su via Firenze. In particolar modo abbiamo individuato, così come peraltro nel programma del nostro candidato sindaco alle elezioni amministrative, avevamo già indicato alcuni interventi di messa in sicurezza di via Firenze, e sono quella del posizionamento di strisce pedonali luminose, così come hanno fatto in alcuni comuni di Prato in prossimità degli incroci di via Bocca di Gora e Tinaia, di via Larga con lo stradello che congiunge il cimitero di Santa Lamura e via Firenze. Il secondo intervento, che riguarda, dopo tante segnalazioni provenute anche da cittadini per la creazione di isole, per la raccolta dei rifiuti, in quanto il CIS ha delle difficoltà oggettive a riposizionare nel solito punto i cassonetti. Molte volte sporgono sulla carreggiata e molte volte i cittadini sono costretti a chiamare i vigili a far riposizionare manualmente i cassonetti. L'intervento più grosso è quello della realizzazione della rotatoria in prossimità di Via Larga. Questo sono tre punti che abbiamo voluto porre all'attenzione dell'amministrazione, pur sapendo che è un tratto di strada provinciale, per sollecitare, per prenderci degli impegni e per dare delle risposte ai cittadini. È ovvio, questo è un appunto, un passaggio che voglio fare al nostro sindaco, è ovvio che queste mozioni a volte scaturiscono anche da fatti tragici e molte volte ci si chiede come amministratori il perché non si facciano prima, però come ho ripetuto già noi con il nostro candidato sindaco Nicolai avevamo già messo sul programma la messa in sicurezza di via Firenze, avevamo messo solo la rotatoria, bisogna essere sinceri, non è che avevamo messo tutto, con il nuovo sviluppo delle messe in sicurezza dei tratti stradali ci sono degli accorgimenti che dobbiamo prenderci impegno per la sicurezza dei cittadini che anche vi percorrono il tratto stradale. Grazie.
Grazie consigliere Ferranti. Chi vuole intervenire? Non ci sono interventi. Consigliere Ferranti vuole concludere? Questo mi dice il procedimento. Va bene, allora pongo in votazione il punto numero 6, ordine del giorno presentato in data 12 giugno 2010, protocollo numero 29216 dal consigliere Daniele Ferranti ed avente ad oggetto interventi per la messa in sicurezza di via Firenze. Chi approva? Approvato all'unanimità. Il consigliere Pratesi chiede di intervenire, non su questo punto ma su questioni personali.
Grazie Presidente. Siccome tra breve, molto probabilmente, io darò le mie dimissioni, come è consuetudine dei consiglieri della lista Città per Te, la rotazione, che ci sembrano un aspetto molto importante e democratico per far crescere le varie persone. Le formalizzerò quindi in seguito. Mi sembrava giusto, se non c'è altra occasione, di vedersi, di fare alcune semplici riflessioni. La prima era un ringraziamento ai funzionari del Comune, perché devo dire la verità, tutte le volte io ho avuto un problema perché o non capivo una cosa o avevo bisogno di un documento, sono stati veramente molto disponibili e molto rapidi. E questo, anche se la legge lo prevede, non lo prevede, diciamo così, la rapidità e la celerità, e quindi mi ha fatto molto molto piacere, è stata una cosa andata al di là proprio delle mie più rosee aspettative, quindi gli faccio veramente un plauso e un ringraziamento personale. Questo anno di Consiglio Comunale è stata un'esperienza a livello personale molto importante, perché mi ha permesso innanzitutto di entrare dentro i meandri a volte anche un po' difficili da seguire dell'amministrazione, e mi ha arricchito sicuramente a livello umano, a livello personale. devo fare alcuni appunti. Cioè, quando uno è qui e si siede in questa poltrona è come se la realtà cittadina fosse un pochino fuori, ci sa l'impressione a volte veramente di essere in una torre d'avorio in cui vengono fatte delle scelte, ma che si è perso un attimo il punto di riferimento che sono i cittadini e la città. E a volte ho avuto la brutta impressione, parlo sempre di impressioni, non voglio dare assolutamente nessun tipo di giudizio, di una mancanza di questo tipo. Per esempio, non me ne voglia, non faccio nomi né cognomi, però non me ne vogliano a chi si sentirà tirato in causa. Io in un anno di consiglio comunale ci sono dei consiglieri che non ho mai sentito parlare. E questo secondo me non è bello, perché in un consiglio comunale è importante dare ciascuno il proprio contributo. Tante teste pensano meglio di una sola. E anche dire sì, sono d'accordo per questo, questo e quest'altro, è comunque un arricchimento. Qui si devono prendere delle scelte, delle decisioni che devono far funzionare bene la città. E nello stesso tempo credo che un aspetto importante sia quello di partecipare continuamente al consiglio. E non a volte, come ho visto in alcuni consiglieri, a metà consiglio prendere, alzarsi e andare via. Questo dà una mancanza, sia in un caso che in quell'altro, di una mancanza, sempre mia impressione, non do nessun tipo di giudizio, di una mancanza però di una mancanza del senso delle istituzioni. Io credo che a volte bisogna essere veramente motivati da un punto di vista ideale. Noi siamo qui, voi siete qui, chi mi seguirà sarà al mio posto, ma tutti bisogna essere motivati idealmente per fare bene la città. E a volte invece ci sa l'impressione, ho avuto l'impressione che certe scelte, tipo ad esempio la società della salute, la scelta di approvare la società della salute, faccio un esempio, non voglio dare nessun, diciamo così, picconata su questo aspetto, ne potevo fare altri, siano scelte un po' sovracomunali, cioè che vanno al di là di quella che è la città. Io credo sia importante rimanere invece ancorati bene, con i piedi per terra, e cercare di fare il bene della nostra città. Noi come lista, io spero come consigliere di aver fatto opposizione costruttiva, tanto bene come quelli che mi hanno preceduto, e sono convinto che chi si siederà al mio posto farà un'opposizione che va al di là delle barriere ideologiche e partitiche, ma se faremo il grillo parlante a volte posso, e chiedo scusa, ho parlato anche troppo e forse sono stato anche troppo puntiglioso, ma tutto è stato dovuto a un aspetto fondamentale: capire le cose e cercare di dare delle soluzioni. Grazie.
Grazie consigliere Pratesi. Non so se qualcuno vuole esprimere qualcosa. Consigliere Bianchi, prego.
Io semplicemente ci tengo a dire che sono dispiaciuto. Sono dispiaciuto perché sia umanamente che politicamente, perché il consigliere Pratesi, ho avuto modo di conoscerlo in occasione della campagna elettorale del 2007, e con il suo ingresso in consiglio comunale, non è per togliere niente a Bagattini e a Grassini, ma succede umanamente che con una persona ci si trova meglio che con un'altra. Con il consigliere Pratesi ho avuto modo di confrontarmi, di lavorare anche insieme più con lui che rispetto ad altri consiglieri, e devo dirlo sinceramente, lo dico con il cuore, io da Gabriele ho imparato tanto, ho imparato profondamente aspetti che veramente non immaginavo di arrivare a comprendere alcune volte. Per cui quando tu, Gabriele, dici spero di aver dato il mio contributo a questo consiglio comunale, io personalmente, ma credo sia un po' il pensiero di tutti, sono convinto che il contributo tuo è stato prezioso, importante, e in gran parte rimarrà anche come esempio per noi che proseguiremo a sedere su questi banchi del consiglio comunale. Per cui ti ringrazio per quello che hai fatto qui in quest'aula, nelle sedute di commissione. E che dire, ti auguro buona fortuna anche fuori. Grazie.
Consigliere Mario Nicolai.
Sì, brevemente, Ringrazio anch'io il consigliere Pratesi. Volevo fare una considerazione. È la terza volta che un consigliere della lista civica abbandona il consiglio, così come era il patto con gli elettori, e devo riconoscere a chi aveva formato quella lista che sui banchi del consiglio in questi 3 anni si sono susseguiti, perché facciamo tutte le volte lo stesso discorso, 3 consiglieri, uno più bravo dell'altro, uno più capace dell'altro di essere lontani dai partiti ma vicini ai problemi della gente, che non hanno avuto problemi ad appoggiare i provvedimenti della Giunta quando erano da appoggiare, ma anche a criticare in maniera seria e netta e concreta quando e spesso la Giunta ha portato all'approvazione provvedimenti sbagliati. Quindi do atto alla lista civica di aver e a chi ha votato e chi ha espresso le preferenze di aver permesso di avere in questi anni di consiglio comunale dei consiglieri, dei cittadini consiglieri che hanno svolto sicuramente un ottimo lavoro nell'interesse della città e nell'interesse dell'amministrazione stessa. Comunque, visto che chi se ne va è Gabriele, ti ringrazio perché sicuramente il tuo contributo è stato un arricchimento per tutti. Grazie.
Grazie consigliere Mario Nicolai. Consigliere Musumeci.
Sì, anche da parte della sinistra sicuramente un ringraziamento a Gabriele per l'apporto che ha dato in questo anno in cui è stato seduto su banchi del Consiglio. Quando se n'è andato Grassini abbiamo detto le stesse cose, perché diciamo, lo spirito che anima la lista, come diceva il consigliere Nicolai, è quello di non essere né di destra né di sinistra e quindi avere uno sguardo magari distaccato dai partiti e dai problemi che in essi ci sono. Gabriele, come dicevamo sempre anche in commissione, non era mai contento di quello che si riusciva a sapere, ma voleva sapere sempre di più, e quindi da questo punto di vista credo che sicuramente sia stato importante in tutti i vari passaggi, volendo sempre sapere, volendo approfondire e non essendo mai soddisfatto. L'apporto è stato importante, le parole insomma non vorrei fossero quelle dette negli addì, ma insomma come è stato per gli altri consiglieri sicuramente anche da parte nostra un ringraziamento per tutto quello che hai portato e per l'apporto che hai dato. Grazie.
Grazie consigliere Musumeci. Consigliere Remiti, prego.
Sì, da parte nostra del Partito Democratico c'è un forte ringraziamento al consigliere Pratesi per quella che è stata la sua opera, un'opera che ha portato avanti bene quello che è, credo, l'input della lista civica. Noi ci siamo trovati bene con tutti e 3 consiglieri, con quello che era il candidato sindaco Bagattini, che avevo avuto la fortuna anche di conoscere nel passato, con il consigliere Grassini, e ora ci siamo trovati benissimo con il consigliere Pratesi. Ci siamo trovati benissimo perché noi si è trovata in quella che è l'idea della lista civica, la volontà di lavorare per il bene comune della città. Noi si è portato delle mozioni insieme, si è sicuramente portato dei documenti che poi sono stati utili e importanti per la cittadinanza di Quarata, tutti insieme. Ritengo che il lavoro che ha fatto il consigliere Pratesi, come quello che aveva già fatto in passato Grassini e Bagattini, sia un lavoro fatto da passione e competenza, e credo che la città di Quarata abbia bisogno di questi valori, valori che tutti noi portiamo qui in Consiglio Comunale. Io ho sempre ripetuto e sempre ripeterò che chi si siede in un Consiglio Comunale lo fa per passione, perché è la passione che ci spinge a venire qui a cercare con quelle che sono le nostre qualità di migliorare quella che può essere la nostra città. Per questo ringrazio il consigliere Pratesi, la lista civica, e mi auguro di continuare sempre su questo tragitto, un tragitto di collaborazione che deve portare a risolvere il più possibile quelli che sono i problemi della città.
Grazie consigliere Romiti. La parola al sindaco.
Sì, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per il lavoro svolto, in quanto il consigliere Pratesi ha uno spirito di osservazione acuto, una passione politica, è scrupoloso fino quasi alla diffidenza. Ora, su questo magari un po' meno prevenzione forse sarebbe stato meglio, ma queste ovviamente sono idee che ognuno ha e impressioni, come diceva giustamente lui, no? E le motivazioni ideali credo che in questo Consiglio non manchino a nessuno, tant'è che tutti coloro, vorrei ricordare per gli ascoltatori e per il pubblico presente in sala, che esiste un regolamento e che qui non siamo in un bar, di conseguenza parla il capogruppo, parla un'altra persona, e se un gruppo è fatto di 12 evidentemente non tutti possono intervenire, anche se lo fanno, su argomenti specifici e molto meno, per cui diciamo sì che la discussione, la voce la si sente prima nel momento in cui si prendono le decisioni, ovviamente, che non sono mai decisioni calate dall'alto, ma sempre frutto di dibattito, approfondimento delle varie questioni. Quindi non posso rispondere a nome dei consiglieri, ma il fattore regolamento lo terrei di conto, perché tante volte mi piacerebbe intervenire un'altra volta, ma il Presidente, che non è ovviamente cattivo, ma giustamente applica il regolamento, non me lo consente. Quindi sarà la stessa cosa per i consiglieri. Per quanto riguarda le scelte sovracomunali, non sono mai scelte, anche nel caso specifico, imposte, ma ci sono alcuni passaggi che derivano da anni di discussioni, concertazioni, fatti in più sedi, che sono sempre sedi istituzionali nelle quali ci si confronta e si discute, e le scelte non arrivano mai come la pioggia. Comunque sia, credo sicuramente che questo Consiglio Comunale, nella sua interezza, sia un Consiglio che funzioni bene, che sa discutere, a volte anche in modo molto aspro, ma comunque con rispetto nei confronti gli uni degli altri, che mi sembra una delle possibilità più belle e importanti per poter poi arrivare appunto a momenti di sintesi comuni nei quali si prendono le decisioni, giustamente, come è stato ricordato, per il bene comune e perché la nostra città diventi una città sempre migliore. Quindi di nuovo un grazie, e mi scusino se sono stata un pochino lunga, ma mi pareva giusto appunto ringraziare in modo completo il consigliere che se ne va.
Grazie Sindaco. Io so che il consigliere Pratesi vorrebbe replicare, come ha fatto per tutto un anno. Questa volta ti è concesso, se vuoi. Faccio uno strappo al regolamento, però prima volevo ringraziarti anch'io e ti do del tu, perché la nostra conoscenza è una conoscenza decennale, se non di più. Ti volevo ringraziare per quello che hai portato in questo Consiglio Comunale. Molte volte non ero d'accordo con quello che dicevi, alcune volte volevo scendere da questa sede e venire accanto a discutere insieme a te su alcune cose, però io penso che sia questo il sale della democrazia, la capacità di poter esprimere diverse opinioni sapendo che queste opinioni concorrono alla crescita di una comunità. Io penso che questo apporto in questo Consiglio Comunale tu l'abbia dato, e io ti ringrazio personalmente e per l'istituzione, il Consiglio Comunale che rappresento. Ti ridò la parola per la replica.
No, non replico, anzi, solamente veramente ringrazio tutti per le belle parole che avete detto. Grazie.
Bene, il Consiglio Comunale è concluso. Chi ha bisogno delle certificazioni firmate dal segretario, prego, si avvicini.